Oggi, festa di Santa Barnaba, volevo naturalmente la nostra orazione sarà su di lui. In particolare pensavo che il punto di vista sul quale concentrarci fosse quello che San Luca riporta come avvenuto nell'ultima cena. Sorse anche una discussione chi di loro poteva essere considerato il più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi? Diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve». Voi sapete che San Luca non riporta la lavanda dei piedi, anzi, per essere esatti, l'unico che riporta la lavanda dei piedi è San Giovanni, e San Luca riporta al posto della lavanda dei piedi questo episodio come avvenuto lungo l'ultima cena, no? Invece gli altri apostoli lo riportano come avvenuto in un altro momento, mentre camminavano, è quello nel quale arriva anche la madre di Giacomo e Giovanni. Che impressione ne avete voi del fatto che questo episodio sia raccontato nell'ultima cena e sia raccontato anche come qualcosa avvenuto molto tempo prima? Come possibile? Secondo me c'è solo una spiegazione, e la spiegazione è che in realtà Gesù questo discorso o questi discorsi li faceva spesso, e che quindi tante volte il Signore, anche nell'ultima cena, dicesse: guardate che chi governa tra voi deve essere come l'ultimo, deve essere come colui che serve. Forse quell'episodio della madre dei figli di Zebedeo è stato un po' il culmine, l'apice, è stato quello che ha fatto un po' il più evidente tra tutti, no? Però poi Gesù tornava spesso su questa idea di essere come il più piccolo. Oltretutto, forse sapete anche che la parola piccolo usata in greco vuol dire anche, potrebbe essere anche il più giovane, il minore. E voi sapete che tra i francescani ci sono i frati minori, non so se vi siete mai chiesti come mai nascono i frati minori. I frati minori sono semplicemente il modo in cui San Francesco voleva che si chiamassero i frati. Allora, frate vuol dire fratello, no? Quindi voleva che fosse un nome, che non fosse un nome, come dire, noi siamo tra i fratelli, tra tutti i fratelli cristiani che sono fratelli, i minori. Siamo gli ultimi. Questo sono per dire cosa vuol dire minore, no? E vabbè, poi dopo entreremo nella storia della famiglia francescana, ma questo non ci interessa. Quindi è un'idea di Gesù, questa idea di essere gli ultimi, di essere come colui che serve, che probabilmente Gesù ha dovuto ribadire anche nell'ultima cena. Tanto che ha fatto quel gesto, quello sì, che Gesù, il gesto del lavare i piedi, nell'ultima cena l'ha fatto solo quella volta, no? Cioè, ha fatto il gesto di colui che è lo schiavo che fa il servizio più umiliante, no? Vi ricordate che a casa di Simone di Betania, non è Simon Pietro, è un altro Simone, quella donna peccatrice lava e unge i piedi di Gesù, appunto lava i piedi di Gesù, quindi era una delle donne che aveva i ruoli più bassi. Perché dico queste cose collegate con la vita di San Barnaba? Perché San Barnaba effettivamente ha avuto proprio questo indono da vivere in questo modo. E lui appare negli Atti degli Apostoli ad un certo punto, viene nominato, come viene chiamato, figlio Barnaba, figlio dell'esortazione, quindi come se fosse un cristiano, probabilmente ancora non si chiamavano cristiani, però diciamo comunque un discepolo di Cristo, di quelli più ferventi, di quelli che spronava, ed è quello che si assume la responsabilità di sdoganare, noi diremmo oggi, San Paolo. È quello che va a prendere, lo prese con sé, no? Dicono gli Atti degli Apostoli, quello che va a prendere San Paolo e lo presenta a tutti gli altri. San Paolo, che scelto dal Signore, è stato poi quello che è stato, no? Una persona, diciamo, insieme a San Pietro, una delle persone più importanti del cristianesimo. E ad un certo punto, nel capitolo tredicesimo degli Atti degli Apostoli, lo Spirito Santo dice di riservate per me Barnaba e Saulo per una missione che io darò, e loro cominciano a fare quei viaggi per tutta la Chiesa. E poi gli Atti degli Apostoli concludono su San Pietro con quella vicenda che riguarda San Marco. Anche qui interessante, no? Dice che il dissenso fu tale per cui si separarono. Paolo prese con sé Tito e Barnaba prese con sé Marco. Cioè, che cosa è interessante? Interessante il fatto che Barnaba, mettiamo che sia vera l'ipotesi per cui San Marco ebbe un momento di difficoltà nella sua vocazione, per cui ad un certo punto tornò indietro, non se la sentì più di proseguire, poi si riprese e ricominciò invece, no? Ecco, Barnaba rispetto a questa situazione ha uno sguardo di misericordia, ha uno sguardo indulgente, ha uno sguardo di chi recupera, e invece Paolo ebbe un altro tipo di impostazione, no? Paolo non voleva portare con sé nei viaggi uno che avrebbe, secondo lui, avrebbe dato scandalo, cioè San Marco, la gente avrebbe detto: Dio, ma questo chi è, che è uno che ha cambiato idea poi è tornato. E gli Atti degli Apostoli non raccontano anche un'altra cosa molto bella di San Barnaba, ed è il famoso incidente di Antiochia. Questo è raccontato da San Paolo nella lettera ai Galati. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto. Cefa e San Pietro, no? Qui sta parlando di San Paolo, perché evidentemente aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò ad evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. Qui c'è questo problema gravissimo, no? Che attanaglia, riguarda proprio l'identità della primitiva cristianità, e cioè il fatto che se quello che salva è Cristo, o quello che salva è la legge mosaica, perché per i primi cristiani provenienti dai giudei, dagli ebrei, semplicemente il credere in Cristo era un'aggiunta. Cioè noi facciamo tutto come se siamo esattamente ebrei come gli altri. In più noi pensiamo che il Messia sia Cristo. Invece noi sappiamo bene che la legge mosaica per noi non ha nulla da dire, vi capite, no? Chiaro che i 10 comandamenti valgono anche per noi, ma... Però allora questi cristiani giudaizzanti andavano dai nuovi cristiani, da quelli che diventano cristiani tra i pagani, e imponevano loro la legge mosaica. Cioè loro dicevano, per diventare cristiani, ok, non basta credere in Cristo, lo Spirito Santo, no, aspetta un attimo, bisogna anche rispettare i digiuni, cioè. E San Pietro in un primo tempo aveva detto che era sbagliato, poi però, sotto la pressione di queste altre persone, aveva cambiato idea. E qui vedete San Paolo arriva. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, al punto che anche Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ora, quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti. E qui c'è tutto il discorso di San Paolo che adesso non riporto, perché quello che ci interessa è Barnaba. Ecco, io non credo, ma non sono l'unico, ovviamente, non credo che Barnaba in realtà si facesse invischiare, nel senso di credere a... Ma il problema di Barnaba era ancora una volta una questione di umiltà, e cioè che lui, Barnaba, sapeva che Pietro sbagliava, ma non poteva, non si sentiva con l'autorità di opporsi a Pietro. Perché? Perché Pietro era stato chiamato da Gesù Cristo in persona ad essere apostolo, e ci voleva un altro che fosse chiamato come Cristo per opporsi a Pietro. E per questo viene Paolo. Io non so se poi dopo, durante la messa, useremo il canone romano, perché nel canone romano c'è Barnaba, e voi sapete, no, che Barnaba non è nel primo elenco. Nel primo elenco degli apostoli ci sono gli apostoli chiamati da Cristo. Infatti nel secondo elenco c'è Mattia, per dire, no? Paolo è stato chiamato da Cristo in quel modo miracoloso, però è stato chiamato da Cristo. Ecco, allora vedete un altro tratto interessante. Quindi Barnaba sapeva che Pietro sbagliava e magari in cuor suo diceva: speriamo che venga Paolo, speriamo che venga qualcuno che faccia ragionare Pietro, che gli dia forza, che gli dia vigore, che gli dia coraggio. Ecco, allora, con tutto questo noi possiamo quindi portare all'orazione, alla nostra orazione adesso, questa disposizione dell'essere le persone ultime, le persone meno che non si mettono al centro di tutto, che non fanno come il sale che deve stare in ogni piatto. Però io non vorrei che noi avessimo soltanto, quando si parla di umiltà, io non voglio che si parli di umiltà soltanto con riferimento, come posso dire, al rapporto con gli altri, no? Al fatto di non essere i primi, così, di non fare i galletti, ma insomma i galletti vale più tra i maschi, no? Ma comunque vorrei che guardassimo l'aspetto dell'umiltà che è il più interessante, che è il suo rapporto con la carità. Voi sapete che allora, la virtù più importante del cristianesimo è la carità, che è la forma di ogni virtù. Ieri abbiamo letto quelle parole di Gesù che, molto forti, no? Che dicono: chi desidera una donna nel proprio cuore ha commesso adulterio. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che non si può mai guardare nessuno con desiderio, cioè come se fosse un oggetto, come se fosse una cosa. Neanche nel matrimonio, eh? Non pensiamo. Cioè, purtroppo ci sono persone che pensano: vabbè, noi siamo sposati, loro sono sposati, per cui mio marito, mia moglie. Ma questo è sbagliato. Cioè, nessuno può mai essere oggetto di desiderio. Noi, se uno, è chiaro che se uno desidera una lampada, commette adulterio con la lampada. Invece, se io desidero una donna e il rapporto si corrompe, quello si chiama adulterio. Ci può essere un adulterio anche con la persona, con la propria moglie, nel senso che io posso trattare in maniera indegna anche mia moglie, no? Così come la moglie e il marito. Allora, il punto è che invece non è il desiderio, ma è l'amore. Quindi, se io non devo guardare nessuno con desiderio, ma devo guardare tutti con amore. Devo amare tutti allo stesso modo, cioè tutti hanno la stessa dignità dell'amore, anche se poi naturalmente fisicamente non è che io posso amare tutti nello stesso modo, no? Perché ci sono dei limiti, ci sono delle questioni proprio anche fisiche, temporali. Allora, quindi la virtù più importante del cristianesimo è la carità, ma l'umiltà dove la mettiamo? Ecco, alcuni dicono, poi l'umiltà è il fondamento dell'edificio spirituale, cioè si fanno un po' questi giochetti, no? Però significa semplicemente questo, che in realtà la carità non è possibile senza l'umiltà, cioè io per amare qualcuno devo essere umile. Per amare qualcuno devo pensare che questo qualcuno è meglio di me in certe cose, devo stimare questo qualcuno. Ecco, vedete Barnaba, no? Noi non sappiamo in realtà se sia più santo Barnaba o se sia più santo Paolo, eh? Cioè in paradiso non lo sappiamo come sarà. Sicuramente. Diciamo, in questa vita Paolo ha una precedenza. Perché? Perché è stato scelto direttamente da Cristo. Oltretutto uno dice, perché Cristo ha scelto direttamente Paolo? Ha scelto Paolo? Forse perché era il peggiore di tutti. Cioè, nel senso che Paolo era quello che stava perseguitando i cristiani. Chi lo sa, no? Barnaba sembra proprio essere una persona tutta d'un pezzo. Comunque, allora, per amare bisogna essere umili, cioè io per amare qualcuno devo stimare questo qualcuno, a parte il fatto che poi per amare qualcuno, siccome mi devo fare coinvolgere nella sua vita, devo sottopormi ad una sorta di forza centrifuga. Voi pensate alla frase: se tuo fratello ti obbliga a fare un miglio, tu fanne con lui due. E questo vuol dire, oppure buon samaritano, no? Se io faccio, devo fare una strada, poi ne faccio una, cioè cambio, faccio una deviazione. Cioè l'amore ci sbilancia. In realtà c'è una frase che è molto, come posso dire, è molto difficile da capire bene. E la frase è che la carità è ordinata, nel senso che se uno la prende così rischia una cosa molto molto grave, e cioè che la virtù formale, essenziale al cristianesimo non è più la carità, ma è l'ordine. Bisogna stare attenti perché la carità Cioè è l'ordine che serve la carità, non la carità che serve l'ordine. Nelle storie dei santi avviene tantissime volte che i santi fanno cose disordinate. Mi viene in mente adesso, mentre sto facendo la meditazione, a Giovanni Paolo II, non so se voi avete mai letto in qualche sua biografia, per esempio Vanda Podvaska racconta che quando lui, Karol Wojtyła, era cappellano all'Università di Cracovia, era giovane sacerdote, a volte lei lo vedeva arrivare con dei cappotti, paletò verdastri, schifosi. Capiva cosa era successo, che lui aveva magari un bel paletò, che aveva incontrato qualche povero che aveva dei cappotti, dei paletò, dei soldati della guerra, stiamo parlando degli anni subito finita la guerra, no? E avevano fatto scambio, per dire. Queste cose qua, noi nella nostra vita le dobbiamo vivere, cioè la carità è disordinata. Poi come si fa a fare andare a posto la carità con le altre cose della nostra vita? È una cosa che non si può risolvere in teoria, bisogna vedere in pratica come fare, però dobbiamo stare attenti che se noi viviamo una carità sempre ordinata, non viviamo la carità, siamo tranquilli che non la stiamo vivendo, possiamo confessarci, mi confesso che non vivo la carità, bene, perché? Perché vivo l'ordine, capito? Cioè nel senso che se noi contrapponiamo, cioè diventa primato l'ordine, la carità non è più primato. Allora, come fare nella vita concreta? Non si può dire, no? Però c'è il fatto che quando, vedete Barnaba, no? Quando una persona ama, la sua vita si disordina. Questa è una forza centrifuga. Però centrifuga cosa vuol dire? Qualcosa che distrugge, no? Porta fuori dal centro. Ci vuole una forza centripeta. La forza centripeta che cos'è? Come quando uno spiega ai bambini, no? Che fa girare il secchiello d'acqua legato con la fune attorno, la comincia a girare e l'acqua non esce. Perché? Perché c'è la forza centrifuga che spinge l'acqua dentro, tiene l'acqua dentro il secchiello, no? E lo spago, che è la forza centripeta, che tiene tutto unito. Ecco, quello che tiene unito è l'umiltà. Cioè, quello che accoglie la carità è l'umiltà. Quello che accoglie, che cos'è la carità? La carità è la vita che dona il Padre. Chi dona questa vita del Padre, la forza della vita del Padre, è lo Spirito Santo. Chi accoglie questa vita del Padre, che è, ripeto, è centrifuga, perché è Big Bang, no? Boom! Big Bang, non è una cosa ordinata. Cioè, ha le leggi della fisica, ma... Allora, chi tiene tutto unito non è un'unità esteriore, è un'unità interiore ed è l'umiltà. Ecco, vedete che Barnaba quindi è una persona che sa essere veramente amico, che sa essere corretto, che sa stare al secondo posto, che sa scomparire, perché poi negli Atti degli Apostoli naturalmente il protagonista è San Paolo, non è lui. Però queste persone, quindi ripeto, innanzitutto noi non sappiamo, stiamo molto attenti a non far diventare le cose della terra più importanti quelle del cielo. Per esempio, non pensiamo che i santi canonizzati sono più importanti dei santi che sono in cielo non canonizzati. Non è così. Non è così. Quello che è che, per qualche motivo, Dio vuole adesso sottolineare la loro santità. Voi pensate, Sant'Antonio di Padova, santo francescano, è dottore della Chiesa. San Francesco non lo è, che è il suo fondatore, no? Per cui pensate, per dirne una, no? Cioè, ecco, dobbiamo stare molto attenti a cioè Monse Grasses, che è adesso è venerabile, non è che sia più santa, cioè non lo sappiamo, è quello che voglio dire, che noi non lo sappiamo. In questo momento però il Signore vuole che si sottolinei per qualche aspetto l'eroicità della virtù di Mosè Gracias. Però agli occhi di Dio nel paradiso le cose non sono come le vediamo noi adesso, eh? Non vuol dire che se noi le vediamo male, sbagliate, cioè Dio vuole che adesso le vediamo così, però non dobbiamo dimenticarci che il punto di vista definitivo è molto diverso. Quindi noi non sappiamo se San Barnaba è più santo o meno santo di San Paolo, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che nella sua vita San Barnaba è stato uno strumento e lo ha fatto molto volentieri, molto bene. Ha avuto anche, qui vedete, Paolo non gli fa fare una gran figura, no? Dice, pure Barnaba si era fatto invischiare, quando secondo molti non è appunto come in un altro modo, si diceva un fatto di umiltà di Barnaba che dice, ma io come faccio? Voi pensate, no? Se una persona autorevole dice una cosa, uno sproposito, cioè, beh, aspettiamo che arrivi uno del suo rango, no? per dirgli che sbaglia. Bene, abbiamo finito la nostra orazione, chiediamo alla Madonna, abbiamo parlato dell'umiltà, questo è molto importante, no? Questo gioco centrifugo-centripeto. Moltissime volte noi non ci sbilanciamo nella carità perché in realtà non siamo umili, cioè perché in realtà non ci fidiamo fino in fondo di quel principio di unità che è dato all'umiltà.